Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Cari amici, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E oggi continuiamo il tema sul quale ci eravamo lasciati prima dell'estate, ovvero il tema della cattività avignonese. Abbiamo già detto alcune cose la volta scorsa, ma le riprendiamo visto che c'è stato un certo vuoto, un certo periodo di sosta del programma. Abbiamo visto che con l'elezione di Clemente V, arcivescovo di Bordeaux, nel giugno del 1305, inizia la cattività avignonese. Di fatto il papato non sarà spostato subito ad Avignone, perché all'inizio rimarrà in altre sedi in Francia. Poi si sposta ad Avignone in modo definitivo, ma la chiamiamo cattività avignonese in ogni caso perché è il periodo più lungo quello trascorso ad Avignone. Dal 1305 al 1377, per quasi tutto il secolo, in sostanza, tutto il XIV secolo, la Chiesa ha la sua sede pontificale, la sede del Papa, non a Roma, ma ad Avignone. In Francia, e questo fatto è un fatto decisivo, di enorme importanza nella storia della Chiesa, uno dei grandi eventi della storia della Chiesa, e giustamente perché riveste una non piccola importanza, è un periodo, quello della cattività, carico di conseguenze, carico di effetti sulla storia della Chiesa successiva. Noi analizzeremo le cose essenziali iniziando proprio dal pontificato di Clemente V. Ovviamente ci sono innumerevoli dettagli che andrebbero esplorati, ma questo implicherebbe un lavoro monografico di molte puntate solo sul pontificato di Clemente V. Cercheremo quindi di andare all'essenziale. E prima di iniziare l'esposizione del pontificato di Clemente V, facciamo due semplici osservazioni generali è sempre opportuno richiamare, ovvero qual è lo statuto giuridico e diciamo la valutazione teologica che si può dare del fatto che il papato per così tanto tempo è spostato ad Avignone. E secondo ordine di considerazioni, perché questa cattività in generale comunque arrecò un grave nocumento alla Chiesa, fu foriero di gravi danni. Il primo elemento, la Chiesa cattolica apostolica romana, la romanità è uno dei caratteri della Chiesa. Infatti la provvidenza divina, come sappiamo, ha scelto Roma come sede di Pietro, come sede del capo degli apostoli a Roma. San Pietro e San Paolo vengono martirizzati e sepolti, e Roma, capitale dell'impero romano, di fatto da Roma pagana diventa Roma cristiana, con un'evidente anche potente carica simbolica, cioè all'impero universale pagano e romano si sostituisce un ben più potente e universale impero che è l'impero della Chiesa di Cristo su tutto il mondo. Quindi il fatto che la Chiesa sorga a Roma trovi la sua sede, a Roma risieda il capo degli apostoli e il vicario di Cristo, ha un profondissimo significato perché come la Roma pagana era stata lasciata crescere fino alle proporzioni imperiali che raggiunge dalla provvidenza divina per preparare un mondo in un certo senso unificato, pronto a ricevere con più facilità il messaggio cristiano, così ha un senso molto profondo la romanità della Chiesa. Questo, però non vuol dire che di per sé la sede fisica del Papa o il luogo in cui il Papa risiede possa essere solo Roma. Fino al 1305 abbiamo già avuto qualcosa come 33 cacciate del Papa da Roma o necessità del Papa, che è un po' la stessa cosa, di andare a portare la sua corte pontificia in città diverse da Roma. Quindi c'erano state innumerevoli decine e decine di cacciate o di fughe da Roma, anche di grandi papi, che a volte molto a lungo sono dovuti rimanere in città diverse dalla città santa di Roma, dalla città che per eccellenza è la città sede del papato. Quindi non bisogna confondere, diciamo così, la romanità della Chiesa, che ha un significato teologico ben più ampio e profondo, dal fatto che la sede fisica è appunto geograficamente localizzata a Roma. Per accidens, in certe contingenze storiche, questa sede è stata e può stare anche altrove. Il Papa può spostarsi, può risiedere per molti mesi o anni in altri luoghi, senza che ciò, ovviamente, leda la romanità della Chiesa stessa, che è tale in senso assoluto, cioè lo sarà sempre fino all'ultimo momento della storia, fino all'Apocalisse. La Chiesa rimarrà sempre Chiesa cattolica, apostolica, romana, ovunque sia la sua sede. Quindi la romanità non è una connotazione tanto, come dire, geografica, quanto teologica. Allude al fatto che è il vescovo di Roma, il capo della Chiesa Cattolica, il vicario di Cristo, perché appunto a Roma San Pietro, come capo degli apostoli e vescovo di Roma, ha questo potere. Il Papa è sempre stato riconosciuto come Papa in quanto vescovo di Roma. O se preferite, si può leggere così la cosa, il vescovo di Roma è sempre stato riconosciuto come pontefice legittimo, regnante su tutta la Chiesa. Principio, chiarito questo aspetto, chiariamo anche però che, come ovvio, è nella natura delle cose, è la cosa più giusta, più corretta, che effettivamente il Papa risieda proprio a Roma. Anche se non è necessario in senso assoluto, è però opportuno, è prudente, è meglio, se possibile, che il Papa risieda a Roma. Questo è un fatto, certo. E quindi le famose 33 cacciate che ho citato fino a Clemente V, del Papa da Roma, nulla tolgono al papato, alla indefettibilità della Chiesa, nulla tolgono alla romanità della Chiesa, però sono cosa innaturale, sono cosa sconveniente, sicuramente doveroso, finché possibile, che la Chiesa, la sede, chiedo scusa, di Pietro, rimanga a Roma, perché comunque il Papa, ovunque sia, ad esempio anche se sta ad Avignone, magari per molti anni, rimane il vescovo di Roma. E questa è la cosa importante da capire: non è che Clemente V è in Francia, viene incoronato a Lione, e allora è il vescovo di Lione, e come vescovo di Lione è capo della Chiesa. No. Ovunque avvenga l'incoronazione, ovunque avvenga l'elezione del Papa, ad esempio in Francia, colui che viene eletto in quanto vescovo di Roma. Vescovo di Roma, momentaneamente residente all'estero, residente in un'altra, chiedo scusa, in un'altra città. Quindi, per quanto detto, dobbiamo concludere che Avignone e la cattività a 70 anni abbondanti di lontananza da Roma sono in se stessa una cosa comunque negativa, il segno di una grande crisi, di una grande sofferenza, di una grande povertà dei tempi. Perché infatti le motivazioni profonde di questa fuga, fra virgolette, ad Avignone stanno proprio nelle condizioni. La spiegazione questa cattività sta proprio nelle condizioni terribili in cui si trovava lo Stato Pontificio in quegli anni. L'abbiamo più volte detto, quindi lo richiamiamo brevemente: era in condizioni di quasi invivibilità. C'erano bande di briganti ovunque, era facile essere rapinati lungo le strade, guerre di fazione terribili fra le grandi famiglie nobili romane, i Colonna, gli Orsini, vere e proprie guerre fratricide, le stesse che straziavano i comuni italiani, ma che a Roma avevano un di più di scandaloso, il fatto che ferivano la città santa, la città sede della Chiesa Cattolica, e quindi c'era un aggravante in un certo senso. E di fatto si può dire, senza paura di sbagliare, che il controllo del territorio, delle città più lontane, delle province, dello Stato pontificio era molto fragile, molto debole, con tendenze centrifughe ovunque e la brama da parte delle città più potenti come Venezia di impadronirsi magari di territori appartenenti formalmente allo Stato pontificio. In queste condizioni di anarchia, di tumulti continui, di pressioni a volte molto forti del popolo romano sulla sede papale, insomma, di fatto in sé, umanamente parlando, la scelta di Clemente V di rimanere in Francia, nonostante da subito ci fossero state richieste pressanti perché tornasse in Italia, è in qualche modo comprensibile, se non giustificata. Era davvero difficile per il Papa esercitare il suo potere a Roma. Questo spiega quindi l'inizio della cattività. Ma a questo punto entriamo un po' nel secondo aspetto generale che avevo accennato prima, ovvero le conseguenze. Le conseguenze sono gravi per questo motivo, che un periodo così lungo in cui il Papa è di fatto, non solo è in Francia, 75 anni, sono qualcosa come tre generazioni, un periodo lunghissimo di tempo, ma oltre ad essere in Francia, vede al potere solo papi francesi. È periodo della storia in cui appunto si ebbero una lunga successione di papi francesi. Dentro i confini, inoltre, di un regno, la Francia del tempo di Filippo il Bello all'inizio, che è uno dei più potenti regni d'Europa e si trova in guerra ben presto. Entrerà in guerra con l'Inghilterra per questa, quella lunghissima guerra, che è la guerra dei 100 anni, non potrà che suscitare un forte discredito sulla figura del Papa e sul papato, e l'idea che in qualche modo si sia sottomesso in modo drammatico a un monarca che non è altro che il capo di una nazione per quanto potente. Quindi il papato appare, almeno in parte, sequestrato e influenzato, controllato da questo grande stato che lo ospita sul suo territorio. Di fatto Avignone diventerà col tempo, grazie all'acquisto proprio della città e della contea che lo circonda, una regione, una sorta di provincia che di fatto diventa territorio di proprietà dello Stato Pontificio, un territorio che gode, potremmo dire, di una sorta di extraterritorialità, non fa parte della Francia, ma fa parte dello Stato Pontificio e rimarrà suolo pontificio da ogni punto di vista, legale, fiscale, finanziario, fino alla Rivoluzione Francese. Quindi sarà la Rivoluzione Francese a sequestrare in modo illegittimo, peraltro, e illegale, questa contea, la contea del Venassino e d'Avignone. Da città papale diventerà di nuovo una città francese come le altre. Quindi bisognerà aspettare fine Settecento per vedere scomparire questa piccola contea autonoma di Avignone, questa isola pontificia in suolo francese. E dentro questo lungo arco di pensiero, quindi cresce il sospetto degli altri stati, degli altri monarchi, degli altri re, che la Chiesa non sia più quell'autorità super partes, quel potere autonomo, spirituale, che in qualche modo fa da garante della dottrina e della disciplina ecclesiastica, ma della certezza che non dipende in modo troppo deciso da un unico sovrano. Il dubbio, il sospetto, il timore, attraverseranno le coscienze di molti e perderà decisamente splendore, influenza e rispetto il papato come istituzione. Questo è un fatto oggettivo e non a caso, dopo la cattività, si avrà praticamente subito il grande scisma d'Occidente, in cui gli stati europei si divideranno secondo l'obbedienza francese o l'obbedienza romana, a seconda degli interessi politici, degli scontri, delle lotte, degli odi che separano i diversi stati fra di loro. E quindi alla tragedia della cattività si succederà la tragedia del grande scisma d'Occidente. Terza e ultima osservazione preliminare, poi sviluppiamo alcune osservazioni, almeno alcune, su Clemente V, che la corte di Avignone è molto piccola rispetto a Roma. Avignone era una piccola città, e anche oggi non è certo una città troppo grande. E in quei tempi era veramente un borgo non particolarmente significativo e troneggiava al suo centro questo immenso palazzo, il Palazzo dei Papi di Avignone, che è un monumento in perituro, bellissimo e molto ricco di storia, che addensa in sé, nei suoi piccoli spazi, si può dire tutta la corte pontificia. E questo creerà un effetto, diciamo, involontario ma perverso, perché chiunque entrasse in questa corte, in questo grande palazzo, per quanto immenso, vedeva in esso addensarsi tutti i funzionari pontifici, gli agenti fiscali, i contabili, i tesorieri, e la corte appariva, come dire, una sorta di gigantesca banca, perché in esso sembrava che ovunque cardinali o vescovi, funzionari, addetti ai vari compiti, passassero il loro tempo a contare grandi file di monete, d'oro, d'argento che arrivavano un po' da tutte le parti del mondo alla corte pontificia. E questo creò una specie di rigetto, di discredito. Abbiamo testimonianze di visitatori, peraltro integerrimi cattolici, che appunto, vedendo questo spettacolo, rimangono sconcertati e turbati. Sembrava più che mai vero che le alte gerarchie della Chiesa fossero prese solo da interessi mondani e da sete di ricchezza. Ma è stato spiegato da alcuni storici con grande finezza come questo effetto negativo altro non fosse che la conseguenza della piccolezza della corte e della città rispetto all'immensità di Roma e della corte pontificia romana. In altre parole, c'era un affollamento dovuto a motivi di spazio, che però suscitava un'impressione davvero negativa. Questo è un fatto sicuramente interessante. Va poi detto che la Chiesa, mai come in questo secolo, è ferita da una grande mondanità, da una grande straordinaria ricchezza, da un successo in un certo senso quasi senza precedenti, che non ha nulla di male in sé, ma di fatto diventa elemento critico se non si accompagna a una grandissima santità, soprattutto delle supreme autorità, vescovi, cardinali e papa. Laddove manchi questa santità, questo zelo per le anime, questa purezza di costumi, questo fervore religioso, tutta questa ricchezza e questo potere, nei piccoli e nelle persone magari più ferventi, suscitavano anche scandalo. Anche scandalo, perché appunto la corte pontificia sembrava trasformata in un gigantesco mercato, in una gigantesca istituzione finanziaria, e si oscurava il fine spirituale di fondo che invece doveva animarla. Con ciò abbiamo un po' un quadro panoramico, generalissimo, e i punti fondamentali, critici di questo periodo. Ma adesso, nei pochi minuti che ci mancano, cerchiamo di dire qualcosa su Clemente V. Entriamo nell'essenza, diciamo, in una sintesi del regno di Papa Clemente V, ex arcivescovo di Bordeaux, Bertrando de Goth. Intanto inizieremo facendo notare che è un Papa che è stato accusato di essere vittima, succube di Filippo Be il Bello, Filippo IV il Bello. quel terribile re di Francia. Purtroppo la Francia ha avuto grandi re, ma ha avuto anche pessimi re, e forse non più, mi dispiace dirlo, i pessimi dei buoni. E sicuramente Filippo il Bello fu un pessimo sovrano, sovrano empio, sovrano avido, sovrano che non esita a minacciare lo scisma e ogni possibile ribellione conciliarista contro Bonifacio VIII nel suo scontro con questo grande papa che appunto resistette alle sue violenze. E Filippo approfitta della sede papale ad Avignone di un vescovo francese per cercare di subordinare a sé Clemente V. È discusso fra gli storici se sia effettivamente riuscito a sottomettere Clemente V o se invece Clemente V abbia, come dire, mantenuto una certa autonomia. Diciamo che è difficile giudicare, ma forse è più giusto vedere comunque non pochi cedimenti o debolezze in Clemente V, che a volte resistette alle richieste più empie di Filippo il Bello, ma a volte non seppe opporsi o condursi con quell'abilità che erano, o meglio, sarebbero state necessarie. Innanzitutto, il primo elemento critico di questo regno di Clemente V fu la pretesa di Filippo il Bello di perseguitare e processare i Templari, l'ordine dei Cavalieri del Tempio, quell'ordine la cui regola era stata scritta da San Bernardo di Claravalle e che aveva vissuto pagine gloriose durante le crociate, la grande stagione, i 2 secoli circa di esperienza crociata. Ordine di monaci guerrieri, come molte decine di altri, ma forse il più famoso. È il più famoso proprio per la sua fine tragica, perché Filippo il Bello vede quest'ordine che era molto potente e molto ricco, aveva 15.000 monaci e centinaia di castelli in tutto il mondo, in tutto il Mediterraneo, in Francia, ma anche a Cipro e in qualunque altro stato, incluso un grande castello chiamato il Tempio, appunto, a Parigi. E Filippo, che è un re appunto avido, assetato di denaro, bisognoso di continui fondi per le sue imprese, iniziata questa età terribile di re, sempre più affamati di denaro e quindi sempre più nemici della Chiesa, le cui ricchezze fanno gola, sono oggetto di progetti da parte dei principi. Ebbene, Filippo, da un lato invidia, prova una sorta di astio per questo ordine e la sua forza. Dall'altro anela a impadronirsi, in un modo o nell'altro, delle ricchezze dei Templari stessi. E quindi, a un certo punto, ordina, dietro una serie di accuse che in parte sono ritenute artefatte o comunque false, ordina l'arresto improvviso da parte delle sue forze armate e di polizia di tutti i Templari sui quali si può appunto mettere le mani in Francia. Vengono arrestati nell'ottobre del 1307, arrestati in massa migliaia di templari, poi l'ordine verrà allargato dal Papa Clemente V anche agli altri stati europei che a loro volta procedono ad aprire procedimenti giudiziari contro i templari. Le accuse più atroci vengono lanciate contro i Templari, dagli uomini di Filippo il Bello, dall'eresia alla bestemmia, all'adorazione di strane divinità non cristiane, il famoso Baphomet, ha addirittura l'accusa di comportamenti contro natura, omosessuali, quindi veramente cose per le quali in quel momento, nel Medioevo, le pene erano le più severe. Arrestati in massa, chiusi nei carceri, il pontefice interviene, cerca di avocare a sé la Chiesa al processo, la cosa viene fatta, ma poi in parte torna sui suoi passi e alla fine concede spesso ampio spazio alle forze inquisitoriali, giudiziarie controllate dal re. La stessa Inquisizione che opera è comunque messa sotto pressione, diciamo così, dal re. Filippo il Bello. Si ricorre spesso, anche se non sempre, bisogna dire, alla tortura, e chi dopo la tortura rinnega quanto detto viene comunque punito. Si hanno circa 100 roghi, 100 morti, 100 condanne a morte per eresia dei Templari, fra cui il generale supremo dell'ordine, Demolé. Quindi viene distrutto, senso stretto, l'ordine, completamente distrutto. I suoi beni vengono sequestrati e il Papa ordina che siano sequestrati per essere passati sostanzialmente a beneficio degli ordini che operavano per la crociata e che cercavano di difendere, diciamo, qualcosa in Terra Santa o nelle isole vicine, ma di fatto Filippo il Bello sequestra preventivamente i beni e solo col tempo e solo a fatica ne restituirà una parte ai fini che il Papa aveva stabilito. Quindi di fatto c'è anche un furto. Nel processo dicevo che sono pareri discordanti, ma prevale l'idea che Clemente sia stato, in un certo senso, troppo debole, abbia concesso troppo al re, perché essendo religiosi, i templari potevano essere processati da forze laiche solo con l'autorizzazione del Papa, e di fatto probabilmente il Papa avrebbe potuto fare qualcosa per riuscire a garantire un processo più equo e più giusto ai templari, così ingiustamente accusati. Inoltre, anche un grande argomento che alcuni usano per dire che le testimonianze sono affidabili perché alcuni hanno confessato sotto tortura le stesse cose che altri hanno confessato senza venire torturati, ci vuole prudenza perché bisogna ricordare che molti cedevano e confessavano praticamente tutto, venendo portati nella sala dei tormenti e alla semplice vista degli strumenti di tortura crollavano e confessavano, parlavano, senza essere fisicamente torturati, ma per la paura appunto della tortura. Quindi in qualche modo le confessioni raramente furono spontanee nel senso pieno del termine, ma furono sempre legate comunque all'enorme pericolo in cui venivano a trovarsi. Pericolo di condanna a morte, pericolo di tortura. E in generale l'angoscia per molti probabilmente di un arresto incomprensibile o ingiusto. Questo processo, che ha creato un'enorme mitologia storica, è diventato famosissimo, così come famosissimi sono diventati in seguito i Templari, anche perché fiorirono da subito le leggende, il processo appariva sospetto a molti, e lo sarà sempre, lo è in un certo senso tuttora, e si narra che Demolè, morendo, avesse appunto rivendicato la piena correttezza dell'ordine e la infondatezza di tutte, le accuse. Cioè non si narra, ma effettivamente pare abbia detto, in modo storicamente accertato, che, le accuse erano false e che nulla di reprensibile era stato fatto da lui o dai suoi confratelli. Quindi, poco prima di morire, si sgravò di ogni colpa e sgravò l'ordine dalle accuse infamanti che gli erano state scagliate contro. E disse, concluse questo breve discorso dicendo che ora poteva morire tranquillo, visto che aveva detto la verità in modo compiuto. E la leggenda invece narra che poco prima di morire, predisse al Papa e al re Filippo il Bello che sarebbero presto lo avrebbero seguito, sarebbero morti anche loro, e in effetti, nel corso dell'anno in cui morì Demolè, morirono anche Papa Clemente V e Filippo il Bello. Filippo il Bello, con tutta la sua smania di potere, la sua violenza, la sua impietà, opera invano, perché appunto non fa in tempo a distruggere l'ordine templare che pochi mesi dopo, nel novembre, muore a sua volta. E con ciò tutto il suo potere sfuma e dopo di lui la sua dinastia stessa si lentamente andò esaurendosi e cesserà di esistere proprio perché aveva perseguitato la Chiesa, e secondo un'antica visione, chi ruba la Chiesa, chi perseguita la Chiesa, comunque è destinato a vedere estinguere la sua dinastia. E questo è successo diverse volte nella storia. Non ultimo caso, quello dei Savoia, che dopo le leggi Siccardi, le leggi persecutorie anticattoliche, ricevono da Don Bosco la profezia che entro 3 generazioni il trono sarebbe stato perso. Con ciò ci fermiamo, siamo all'inizio del regno di Clemente V, ma la prossima volta continueremo sul suo regno e vedremo delle cose molto interessanti riferite ai minori francescani, ai fraticelli e a grandi, gravissimi eventi che accadono proprio durante la cattività avignonese. Con questo io vi saluto, vi auguro una santa domenica e l'appuntamento. E alla prossima puntata di Parliamo di Cultura. Ave Maria.